Generalmente quando nasce un bambino viene sempre reputato un momento di gioia, generalmente i familiari, gli amici, ma anche tante volte vedendo passare le mamme con le carrozzine, il bambino ispira dei sentimenti di gioia. Ma non è sempre così. E della settimana scorsa, non so se avete visto sui telegiornali il ritrovamento di un bambino abbandonato, seppure vivo, e la sua nascita non è stato un momento di gioia per diciamo i suoi genitori o più nello stretto per sua madre. Fin da subito questo bambino ha conosciuto, venendo al mondo, il rifiuto. Ci sono poi bambini che vengono al mondo affrontando ostilità di ogni genere. Pensiamo ai bambini che nascono nei paesi poveri, quante difficoltà fin da subito incontrano. Il passo di oggi ci mostra la nascita, la venuta al mondo di un bambino che viene al mondo in mezzo a molte difficoltà, un bambino che non ispira una gioia che dovrebbe ispirare. Questo bambino non è un bambino qualsiasi ed è un bambino speciale. Proprio in questi giorni i telegiornali sono pieni del gossip riguardo all'attesa della nascita del figlio del principe Harry, no? E dell'attrice Meghan Markle. Sembra quasi che c'è una grandissima attesa per questo bambino. La nazione, l'Inghilterra in fermento e col fiato sospeso, che poi questo bambino in fondo cosa porterà? Quale cambiamento porterà nello specifico? Il bambino del passo di oggi, che è Gesù, è più speciale del figlio di qualsiasi reale che abbia mai calcato la terra. Anche se questo bambino, la sua attesa, non è stato atteso freneticamente, ma un bambino che ha il sangue più reale di qualsiasi re che appunto terreno, un erede al trono di un trono più grande, un re dalla giustizia più equa di qualsiasi re, un re che è un benefattore fino all'estremità della terra. Eppure, come detto, la sua venuta al mondo non avvenne nella gioia che meritava questo bambino. Fin dai primi momenti e poi in seguito la sua vita sarà una continua lotta alla sua affermazione. E nonostante tutto, tutte le contrarietà, sarà colui che porterà a compimento il piano di Dio. Perché quel bambino aveva un destino scritto e totalmente nelle mani e nel controllo di Dio. Matteo inizia il suo Vangelo dimostrando, avevamo visto nel capitolo 1, che Gesù è il re che Israele stava aspettando. Stiamo studiando la storia e sappiamo quanto questa attesa è durata per millenni. Matteo, come abbiamo visto nel capitolo 1, elenca la genealogia per dimostrare e giustificare che Gesù ha il diritto al trono. Gesù è il figlio di Abramo e di Davide per diritto legale e per diritto di sangue. Legale perché, essendo figlio adottivo di Giuseppe, che discenda dalla genealogia di Davide, Giuseppe, riconoscendolo come proprio figlio, gli dà il diritto legale al trono, e il suo diritto è un diritto anche di sangue perché, essendo figlio di Maria, anch'essa discendente di Davide, appartiene anch'essa alla genealogia di Davide. Ma Matteo, fin dal capitolo 1, chiarisce anche la vera identità di Gesù. Quel bambino è più che un uomo normale, è il figlio di Dio. Entra nel mondo attraverso una donna, ma il suo concepimento avviene per opera e intervento dello Spirito Santo. Quel concepimento fu fin da subito un momento di pericolo per il bambino. Abbiamo visto le volte precedenti come il fatto che Maria si sia trovata incinta la esponeva a un grosso pericolo, quello di essere rifiutata da Giuseppe, di essere bandita dai suoi familiari che non avrebbero creduto al fatto che lei si trovava effettivamente incinta per opera di Dio. Esponeva quindi la madre non solo al ripudio, ma anche alla sua vita stessa, perché come donna adultera, essere accusata di adulterio rischiava la pena capitale. E inoltre metteva in grande crisi anche Giuseppe, il quale era un uomo giusto e che in pratica non aveva nessuna certezza del fatto che Maria effettivamente non aveva avuto nessun adulterio, se non il racconto di Maria e un angelo apparso in un sogno. Quel concepimento Matteo lo dimostra come un evento miracoloso che era stato annunciato 700 anni prima, dimostrando che quello che stava avvenendo era assolutamente nel controllo di Dio. Ma Matteo non si limita a descrivere la sua origine. Matteo dedica una parte di questo Vangelo, del suo racconto, ai primi anni dell'infanzia di Gesù, anni che non sono contrassegnati dalla gioia dell'avvento di un grande re, ma dalla difficoltà e dai pericoli che questo bambino ha dovuto affrontare. Del resto, tutta la vita poi sarà specchio dei primi anni che questo bambino vive. Eppure Matteo dimostra che ogni cosa, ogni fase della vita di Gesù, nonostante le varie difficoltà, rimane sempre sotto il controllo di Dio, pienamente annunciato prima che gli eventi si verificano materialmente. Matteo, prima di dedicarsi all'inizio del ministero ufficiale di Gesù, elenca nel capitolo 2 quattro località chiave della prima infanzia di Gesù. I Vangeli ci dicono poco o nulla della vita precedente al ministero di Gesù. Marco e Giovanni non menzionano nessun tipo di particolare. Luca dedica una buona parte del suo Vangelo più che altro concentrandosi all'annuncio e alla nascita, e poi cita semplicemente solo un episodio di Gesù dodicenne al Tempio. Per il resto non sappiamo nient'altro. Matteo dedica invece una parte del Vangelo per dimostrare ai suoi lettori che il re promesso doveva avere non solo una genealogia definita, ma una vita definita. Matteo vuole dimostrare che per essere il re dei re, ogni singolo particolare non sfugge al controllo, ma ogni singolo particolare è determinato da un piano ben definito e preparato fin dall'eternità da Dio. Per essere il re dei re, doveva essere il re che adempie tutte le profezie. Lo scopo perciò del Vangelo di Matteo è mostrare che il vero re, alla sua prima venuta, non ha istituito il regno atteso da Israele, ma ha subito un rifiuto dalla nazione stessa, e che questo e la morte fa parte di questo rifiuto, ma anche fa parte della volontà di Dio, e che questo re tornerà una seconda volta per realizzare invece il regno messianico annunciato. Ogni promessa ha la sua completa realizzazione nei tempi stabiliti da Dio. Che questo piano fosse nelle mani di Dio, Matteo lo dimostra in questo capitolo con quattro situazioni riguardo allo specifico dell'infanzia di Gesù. Quattro luoghi legati a quattro profezie: Betlemme, l'Egitto, Rama e Nazareth. E vediamo queste quattro località, iniziando da Betlemme. Al versetto 1 Matteo dice che Gesù era nato in Betlemme di Giudea all'epoca del re Erode. Betlemme era una piccola città situata a sud di Gerusalemme, circa una ventina di chilometri. Anticamente era chiamata Efrata, ed è la città dove Ruth sposò Boaz e dove crebbe e divenne pastore Davide. Per il resto è una città piccola, anonima, non entra mai propriamente nella storia, non è una città chiave nella storia di Israele. Matteo cita che Gesù nacque al tempo di re Erode. E re Erode si trovava re in Israele e sappiamo che non è un re legittimo in quanto non appartiene alla genealogia di Davide. È un re idumeo, non appartiene neanche al popolo di Israele. La storia ci dice che Giulio Cesare aveva, molti anni prima, aveva nominato, sappiamo che Israele in quel periodo era sotto dominazione romana, Giulio Cesare aveva nominato il padre di Erode, Antipatro, governatore della Giudea, il quale il padre di Erode aveva nominato suo figlio come prefetto. Ed Erode si dimostrò un uomo capace a combattere tutte le ribellioni dei giudei per portare la calma e permettere a Roma di dominare. Questo ovviamente riuscì a catturare tutte le simpatie di Roma e Ottaviano e Antonio lo nominarono a un certo punto re di Israele. Era, come detto, un re in mano di Roma, un re che non aveva nessun diritto al trono, ed era, essendo un idumeo, un edomita, appartiene a un popolo fin da sempre nemico di Israele. E per accattivarsi le simpatie dei giudei sposò Marianne, la figlia di un sommo sacerdote, per conquistarsi in un certo modo la simpatia dei giudei. Erode era un grande guerriero e un grande diplomatico. Costruì molte città e riedificò anche il Tempio a Gerusalemme. Ma Erode era un uomo spietato e crudele. Era dominato dalla paura di perdere il potere. E ho letto alcune interessanti notizie, dice che fece annegare Aristobulo, il fratello di sua moglie, che era sommo sacerdote, perché lo considerava una minaccia al suo trono. Fece poi in seguito uccidere sua moglie, due figli e forse, permettetemi la battuta, anche sua suocera, forse quella che non sopportava di più, ma è una battuta questa. Un terzo figlio fu fatto giustiziare da Erode 5 giorni prima della sua morte. Quando lui era già steso sul letto di morte, ci dimostra della spietatezza di questo uomo. E quando era proprio al finire della sua vita, sul letto di morte, consapevole che nessuno avrebbe pianto la sua fine, fece uccidere molti illustri cittadini per garantirsi il cordoglio collettivo per il suo funerale. Ma la strage più famosa, ovviamente, che Erode compie nella sua triste vita rimane quella dei bambini maschi nella città di Betlemme nel tentativo di uccidere Gesù. Erode era un uomo ossessionato dal perdere il potere perché sapeva di occupare un trono che lui non aspettava, non aveva nessun diritto a occupare. Perciò quando i magi arrivarono a Gerusalemme, le sue paure presero corpo, divennero reali. Matteo ci dice che dei magi arrivarono a Gerusalemme dicendo: dov'è il re dei giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Pensate, questi uomini stranieri arrivano da fuori e entrano in Gerusalemme e vanno proprio da Erode, colui che era in un certo modo il re, e chiedono: dov'è il re dei giudei? Questi magi erano arrivati guidati da una stella e arrivano con uno scopo ben preciso, non solo vedere il re, ma adorare questo re. E i magi incontrano Erode come re, ma non adorano quel tipo di re, non lo riconoscono come il re dei giudei. Loro non lo considerano il re della promessa. E sebbene fosse un uomo temibile che poteva incutere paura, non poteva rivendicare nessun atto di adorazione da nessun uomo. E i magi avevano la convinzione che il re dei promessi, il re promesso dei giudei, fosse nato in quel momento. Cercavano un bambino che al tempo stesso era più di un uomo, più che un re, perché volevano adorarlo. Perciò cercavano un re che fosse un Dio da adorare. E si suppone che conoscessero bene le scritture. Arrivando dall'Oriente si pensa che Davide, molti secoli prima, sappiamo che può averli influenzati nella conoscenza delle scritture. Ma non entrerò nel campo dei magi, avendo predicato Michele tanto sui magi. Daniele? Ho detto Davide? No, Daniele, scusate. Daniele. E perciò questi uomini, nonostante il loro paganesimo, i magi erano intenzionati a trovare e adorare questo re. E questo loro arrivo a Gerusalemme creò turbamento nella città. Dice al versetto 3 che, udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Beh, la reazione di re Erode era in un certo modo giustificato, perché il suo trono adesso era veramente a rischio. E anche la città fu turbata nel suo insieme, perché la reazione di Erode avrebbe potuto scatenare ogni sorta di violenta reazione, essendo un uomo sanguinario. Erode comprese che il re dei giudei aveva a che fare con il Messia, e infatti la sua prima reazione e rivolgersi a coloro che conoscono le scritture. Al versetto 4 dice che Erode, riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. È interessante che Erode non aveva fede nel Dio della scrittura, non aveva fede nella scrittura, ma le stima per veritiere, le considera assolutamente affidabili. Quindi va dai sacerdoti, dagli scribi, da coloro che potevano dare una risposta a questa domanda, e Erode ha la sua risposta. Essi gli dissero dove doveva nascere. Essi gli dissero: in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei affatto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo Israele. Perciò i sacerdoti indicano Betlemme come la città natale del Messia e la individuano con certezza in una profezia citata da Michea, capitolo 5, versetto 1. Ora, per comprendere bene questa cosa, bisogna capire che un ebreo conosceva il libro di Michea, e il libro di Michea era stato scritto diversi secoli prima. È un libro dove, il cui contesto, sappiamo, i profeti agiscono nel periodo in gran parte sempre della divisione del regno, dove Dio invia continuamente vari profeti per annunciare, per esortare il popolo a tornare alla fedeltà e per minacciare che la mancanza di fedeltà avrebbe determinato l'esilio, la deportazione a Babilonia. E perciò nel capitolo 4 Michea annuncia predizioni che vanno dal futuro di ritorno da questo esilio all'imminente giudizio che si sarebbe abbattuto sulla nazione. Ed è caratteristica della lettura profetica che profezie di breve e lungo termine sono, in un certo modo, non hanno una linearità. È come se noi vedessimo un panorama delle montagne. Avete presente quando noi guardiamo un panorama di una catena montuosa? Vediamo la sagoma, ma non sappiamo distinguere la loro distanza realmente. Non so se il paragone. Non riusciamo a vedere le vallate, a comprendere la distanza che c'è tra un monte e l'altro. E spesso la letteratura profetica ci mostra profezie a breve che si adempiono in tempi brevi e invece profezie a lungo termine. E sebbene il profeta fosse stato inviato da Dio allo scopo di ammonire il popolo infedele, Michea annuncia quale pericolo sarebbe derivato, ma annuncia anche un'incredibile speranza. Nascerà un capo che condurrà il suo gregge al pascolo con la forza e la maestà del Signore. Questo uomo porterà pace alla terra, distruggerà la Siria, che era minaccia in quel momento, porterà in trionfo Israele, toglierà ogni tipo di idolatria. Michea dice testualmente che questo re sarà dominatore in Israele, ed è interessante che Michea aggiunge delle particolari che sono più di un uomo, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, un dominatore le cui origini sono eterne. Ovviamente questo è un passo messianico e ci mostra che il re dei giudei sarebbe stato più di un uomo. I sacerdoti sapevano quindi che Betlemme sarebbe stata la culla del Messia e che la sua venuta perciò non sarebbe stata casuale o ignota. Ed è interessante che Gesù nacque a Betlemme praticamente per caso. Luca ci dice che in quel tempo, mentre Maria stava aspettando Gesù, uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento, eccetera, eccetera, e tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Giuseppe e Maria non vivevano a Betlemme, vivevano a Nazareth, quindi erano molto distanti da Betlemme. E Luca dice che a causa di questo censimento la coppia è costretta a spostarsi, uno spostamento di circa 150 chilometri, e mentre erano a Betlemme si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, eccetera, eccetera. Quindi è interessante che nella testa di Maria non è che, o di Giuseppe, dire andiamo a Betlemme perché così adempiamo la profezia, ma ci andarono tra virgolette costretti da un decreto di Cesare Augusto. Se Cesare Augusto non avesse decretato questo censimento, la profezia non avrebbe avuto luogo. Allora Erode, continua Matteo, chiamati di nascosto i magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparsa e, mandatoli a Betlemme, disse loro: andate e chiedete informazioni precise sul bambino, e quando l'avrete trovato fatemelo sapere affinché anch'io vada ad adorarlo. Ovviamente Erode fingeva il suo crudele proposito, non era interessato a nessun tipo di adorazione, tant'è che chiamò i magi di nascosto e coprì il suo intento con un buon pretesto. Ma colpisce anche al tempo stesso l'atteggiamento degli scribi e dei sacerdoti. Sebbene l'arrivo dei magi avesse turbato la città, nessuno di questi uomini religiosi fu mosso dal desiderio se veramente l'orologio di Dio aveva toccato un'ora cruciale della storia. È interessante che loro conoscono la scrittura, sono precisi nel dare indicazioni della città, ma nessuno di questi uomini parte da Gerusalemme per andare a verificare insieme ai magi se questo era reale. E sono un po' la figura del religioso che conosce la verità, la studia a fondo, ma essa non trasforma veramente la propria vita. In un certo modo rimangono indifferenti, non sono disposti ad andare ad adorare e muoversi per glorificare Dio. E Matteo dice al capitolo 9, al versetto 9, che essi dunque, udito il re, partirono e la stella che avevano visto in oriente andava davanti a loro finché giunta al luogo dove era il bambino vi si fermò sopra. Quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia, entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, prostratesi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni, oro, incenso e mirra. Quindi i magi partono, si recarono a Betlemme, trovano il bambino, lo trovano in una casa, si presume quindi che, sappiamo che Gesù non è nato in una casa, ma era nato in una stalla, quindi è passato già un periodo, è giustificato anche che è passato un periodo perché Gesù, quando viene presentato al Tempio, viene presentato con l'offerta di un povero, con solo due colombi, mentre se i magi fossero arrivati prima della sua presentazione al Tempio, ovviamente i suoi genitori avrebbero presentato un sacrificio molto più onorevole, avendo avuto l'oro a loro disposizione. E questi magi arrivano, riconoscono il bambino, adorano e offrono dei doni, e la loro adorazione è accompagnata da queste offerte: oro per la regalità di quel bambino, incenso per la sua deità e mirra per la sua umanità. Ma l'adorazione dei magi grida una verità ancora più profonda. Il re dei giudei raccoglie adorazione da pagani mentre il suo popolo rimane assente, freddo, indifferente. In un certo modo mostra già quello che arriverà al culmine 30 anni più tardi: questa indifferenza nasconde un odio più profondo verso questo re. E completata la missione di questi magi, non tornarono a Gerusalemme come aveva richiesto Erode, perché al versetto 12 dice che, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, tornarono al loro paese per un'altra via. Quindi la seconda località che Matteo individua dell'infanzia di Gesù è l'Egitto. E dopo che furono partiti, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e restaci finché io non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. E da una parte l'arrivo dei magi poteva essere un grande incoraggiamento per Giuseppe e Maria, erano una conferma di ciò che gli angeli avevano loro annunciato, di quello che Elisabetta aveva detto a Maria, di quello che Anna e Simeone avevano esultato nel vedere il bambino Gesù. Ma la gioia è per questi genitori e presto finisce. Un angelo parla a Giuseppe e lo avverte del pericolo di Erode: alzati, prendi il bambino e sua madre e fuggi in Egitto per restaci finché non te lo dico, perché Erode sta per cercare il bambino per farlo morire. Giuseppe era ignaro del pericolo che correva Gesù e non avrebbe potuto saperlo se l'angelo non gliel'avesse detto. Ma vediamo che come l'intervento di Dio entra nella vita di Giuseppe e lo guida passo per passo. Erode ha questo proposito di uccidere questo bambino, di uccidere Gesù. E quindi a Giuseppe viene indicato da parte dell'angelo l'Egitto come luogo di rifugio e di riparo. Giuseppe quindi doveva fare un viaggio lungo e pericoloso di altri 150 chilometri da Betlemme. E io mi chiedo, non poteva Dio, nella sua smisurata potenza e onniscienza, proteggere in un altro modo Gesù? Non poteva fare in modo che nessuno avrebbe mai trovato Gesù da bambino? Non poteva uccidere tutti i nemici fisici di Gesù? E poi perché rifugiarsi in una terra che era dedita all'idolatria da sempre e da sempre nemica di Israele, che rievocava tristi pensieri riguardi al passato? Ma la terra è nelle mani di Dio e se a Lui piace può rendere il peggiore dei luoghi un luogo utile per i suoi scopi. Questa indicazione poi fu anche una sfida per Giuseppe e Maria, Se questo è davvero il Figlio di Dio, perché dobbiamo scappare, perché ci dobbiamo difendere da un uomo così empio come Erode? Dio non può ucciderlo in qualsiasi momento. E se Dio avesse voluto, poteva proteggere Gesù con interventi soprannaturali. Vi ricordate quando Gesù viene arrestato e Pietro sfodera la spada per affrontare coloro, tutti i soldati, e Gesù gli dice: credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni di angeli? Se fosse stato veramente nella volontà di Dio e di Gesù che nessuno mettesse mano, li toccasse con un dito, avrebbero avuto un dispiegamento che nessun esercito al mondo potrebbe oggi vantare. Ma Dio scelse di proteggere quel bambino attraverso un mezzo normale e ordinario. E Giuseppe ubbidì subito alla visione celeste, perché dice che egli dunque si alzò e prese già di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. E probabilmente i ricchi doni portati dai magi furono di grande aiuto durante questo periodo. La permanenza in Egitto non durò molto, si calcola circa diversi mesi, e là questa famiglia rimase fino alla morte di Erode. Ma la permanenza in Egitto non fu un evento casuale. Matteo ci dice e la lega a un altro adempimento di un'altra profezia. Al versetto 15 dice che là rimase fino alla morte di Erode affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. Matteo lega la fuga in Egitto e il ritorno dall'Egitto di Gesù a una profezia che si realizza. La permanenza di Gesù in Egitto è l'adempimento di ciò che aveva detto e scritto Osea. Osea, altro profeta, scrive nel capitolo 11 questa citazione: fuori dall'Egitto chiamai mio figlio, che però, studiandola a fondo, non è una profezia futura, ma è un adempimento riguardo alla storia antica di Israele. Osea, quando scrive nel capitolo 11, versetto 1, non guardava al futuro, ma guardava al passato e richiamava Israele alla gloria del suo passato messo in confronto al momento che stavano vivendo. Sappiamo, vi ricordate, Osea viene invitato, comandato da Dio di sposarsi a una prostituta. È un'immagine per il fatto che, come una prostituta, Israele si stava prostituendo ad altri dei, e in un certo modo annuncia la fedeltà, invia questo profeta nel tentativo di riportare alla fedeltà questo popolo, con nessun risultato. E il contesto di Osea ci dice che mostra la storia antica di Israele, che dice che Dio dice io insegnai a Efraim a camminare sorreggendole per le braccia, ma essi non hanno riconosciuto che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con legami d'amore, ero per loro come chi solleva il giogo delle mascelle. In pratica c'è tutto questo contesto di un passo dove Dio parla al popolo come suo figlio, ma mentre gli annuncia che l'imminente rovina, gli annuncia anche un'incredibile speranza, perché dal versetto 8 del capitolo 11 dice: come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simili ad altri paesi stranieri? Il mio cuore si commuove dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, non distruggerò Efraim di nuovo, perché sono Dio e non un uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. E continua Osea a dare questa speranza a Israele nonostante l'imminente giudizio, che Dio proteggerà e ricondurrà il suo popolo nella sua terra. Perciò l'uso del termine figlio in Osea è riferito al popolo e non è un termine messianico. Osea, come detto, guardava al passato, eppure Matteo rilegge Osea dicendo che Gesù adempie quella profezia. E per noi è un passaggio molto difficile, come detto, noi dobbiamo leggere Matteo con gli occhiali non del lettore del 2000, ma con gli occhiali di una cultura ebraica, perché vedete come queste profezie pescano dal passato, perché Matteo ha uno scopo preciso nel citare tutto questo. C'è un riconoscimento da parte di Matteo di una corrispondenza continua tra i fatti dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Evidenzia che la storia e il tempo sono nelle mani di Dio, che passato, presente e futuro sono un adempimento di ciò che Dio ha stabilito. La liberazione di Israele dall'Egitto, quando Dio per la prima volta chiama fuori dall'Egitto, sono un evento parallelo a quello che si sta realizzando in Gesù. Ed è palese che dietro a essi vi è l'opera di Dio che orchestra tutto l'insieme. Inoltre, per i giudei, Gesù è la figura del nuovo Mosè, un nuovo esodo che darà prova che Gesù sarà fedele dove la nazione non lo sarà, non lo è stata. Ma in generale il passo dimostra la cura provvidenziale di Dio per il suo popolo. Il silenzio che durava da Malachia era finalmente rotto, Dio aveva ancora un piano per il suo popolo, Dio era entrato in azione. E perciò il bambino non era in balia degli eventi, è vero, c'era un pericolo reale, ma tutto questo pericolo era governato dalla protezione di Dio. La terza località è legata a Rama. Durante il periodo di permanenza in Egitto di Gesù, Israele fu colpita da uno sconvolgente fatto. Sappiamo che i magi, avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, non tornarono a Gerusalemme. Allora Erode, al versetto 16, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo e mandò uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente informato dai magi. Dopo un certo periodo di partenza dei magi da Gerusalemme, Erode comprese che i magi non sarebbero più tornati a Gerusalemme. Erode quindi si sentì beffato. La sua ira fu moltissima, Matteo dice che si adirò tantissimo, e lo portò perciò a concepire questa strage, una strage inutile e stupida. Quale garanzia aveva Erode che Gesù fosse ancora a Betlemme? Che senso aveva uccidere poi tutti i bambini addirittura dai 2 anni in giù? È probabile che Gesù poteva avere almeno 6 mesi e Erode emise un ordine di uccidere per sicurezza dai 2 anni in giù. Erode, con quella strage, riconosceva indirettamente in Gesù il Messia, il vero re dei giudei. Aveva tenuto in seria considerazione sia la testimonianza dei magi, sia le indicazioni dei sacerdoti e degli scribi. La volontà di Erode era di eliminare l'unto del Signore. Matteo, fin dall'inizio del suo racconto, evidenzia il rifiuto continuo di Israele verso Gesù. Eppure Erode è un uomo nelle mani di Dio. Matteo dice che lo scellerato piano della strage fu un adempimento di una profezia. In un certo modo la strage degli innocenti richiama alla mente l'ordine impartito del faraone di uccidere i maschi durante la permanenza in Egitto. E per la prima volta Matteo dice di chi è questa profezia. Dice che è di Geremia, versetto 17. Dice che allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia: un grido si è udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più. Anche qua è interessante, molto interessante tutto il contesto di Geremia. La profezia è localizzata nel capitolo 31 ed è un capitolo molto interessante perché Geremia, noi sappiamo che era un profeta che si lamentava continuamente, quasi uno negativo, se vogliamo. Eppure il capitolo 31 offre una grandissima speranza al popolo di Israele. Dice che in questo capitolo descrive un futuro dove Dio rinnoverà l'alleanza con il popolo quando esso ritornerà alla sua terra. Dio perdonerà tutti i loro peccati e li benedirà con pace e prosperità. Tanto per citarvi alcuni passi, dice: io sto per dare riposo a Israele, io ti prolungo la mia bontà, io li riconduco dal paese dei settentrioni, io li riconduco dall'estremità della terra, li conduco ai torrenti per una via diritta dove non inciamperanno, eccetera, eccetera. E poi, sempre nel capitolo 31, Geremia annuncia anche una grande novità. Dice al versetto 31: ecco, i giorni vengono in cui farò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda, non come il patto che feci con i loro padri il giorno che li presi per mano per condurli fuori dall'Egitto, patto che essi violarono. E poi il versetto 33 dice che questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni: io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò nel loro cuore, io sarò il loro Dio ed essi saranno mio popolo. E questo patto quando inizierà? Quando Gesù durante l'ultima cena istituisce questa promessa. Quindi il capitolo 31 di Geremia, nonostante lo sfascio generale, è una grande speranza per il futuro, da questa grande promessa. Eppure in mezzo a questa grande promessa, proprio a metà, al versetto 15, Geremia inserisce: così parla il Signore, si è udita una voce a Rama, un lamento, un pianto amaro, Rachele piange i suoi figli, lei rifiuta di essere consolata dei suoi figli perché non sono più. È l'unico versetto che riflette l'afflizione per l'esilio che si stava abbattendo. Quella profezia ha avuto adempimento quando Gerusalemme fu distrutta e i suoi abitanti furono portati proprio a Rama. Le madri giudee avevano già conosciuto il dolore della perdita dei loro figli, chi in guerra e chi veniva deportato a Babilonia, perché Rama era proprio la città dove venivano radunati tutti gli esuli da Gerusalemme. Nel capitolo 40 Geremia viene liberato proprio a Rama e la indica come la località proprio di riunione prima di essere spediti a Babilonia. Ed è interessante che, studiando a fondo questa profezia, Rachele era stata sepolta sulla strada per andare a Betlemme, molto vicina a Rama, e Rachele era moglie di Giuseppe, era sterile ed era sofferente e non aveva alcuna speranza di generare dei figli. Genesi 30 dice che Rachele, vedendo che non partoreva figli a Giacobbe, invidiò sua sorella e gridò a Dio: dammi dei figli, altrimenti muoio. E poi Rachele invece avrà dei figli, partorirà, ma morirà durante il parto. Per cui successivamente Rachele viene personificata come la madre di Israele che soffrivano per la perdita dei loro figli. Rachele fu usata quindi da Geremia per personificare il dolore delle madri che perdevano i loro figli. Ma al tempo stesso fu uno specifico riferimento al futuro che le donne israelite avrebbero conosciuto un dolore. Non solo per la strage che avverrà a Betlemme, ma per la condizione della vita di Israele. Gesù, quando entra in Gerusalemme e quando porta la croce, quando tutte le donne piangono, dice: non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli, perché le lacrime delle donne israelite continuano ancora oggi perché la nazione di Israele ha rifiutato il suo re. Ma nel giro di poche generazioni Israele riebbe i suoi figli, e allo stesso modo un giorno Dio salverà Israele dalla mano di Satana. Romani, Paolo dice in Romani 11:26 che tutto Israele sarà salvato, come è scritto: il liberatore verrà da Sion. Ma prima di questo grande giorno per Israele si apre un periodo di grande travaglio per le madri di Israele. A Rama ci fu un grande lamento, un pianto e un lutto. E come Mosè sfuggì alla strage, così Gesù sfuggì alla strage ordita da Erode. E infine Nazareth, come ultimo luogo indicato da parte di Matteo, dice: dopo la morte di Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi il bambino e sua madre e vai nel paese di Israele, perché sono morti coloro che cercavano di uccidere il bambino. Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e rientrò nel paese di Israele. Ma udito che in Giudea regnava Archelao al posto di Erode suo padre, ebbe paura di andare là e, avvertito in sogno, si ritirò nella regione della Galilea. Erode dunque morì. Lo storico Giuseppe Flavio dice che morì a causa di ulcere delle viscere, che il suo corpo era pieno di larve e che il suo corpo marciva, che dice che le larve impestavano i suoi organi, aveva continue convulsioni e una tremenda alitosi. Nessuno medico riuscì a guarirlo. Una fine terribile per un uomo terribile. Così Giuseppe fu chiamato a rientrare in Israele, ma adesso, quando Giuseppe rientra, sul trono si trova Archelao, un altro figlio di Erode, un uomo che faceva paura a Giuseppe, e non solo, perché Archelao era un uomo spietato, forse ancora più di Erode. Erode tanto aveva permesso, durante una Pasqua precedente, per simpatizzare con i romani, aveva permesso l'affissione sulla porta del tempio dell'aquila romana. I giudei erano insorti e aveva fatto uccidere dei sacerdoti, e la cosa fu ripetuta con Archelao. Con l'affissione dell'aquila romana sulla porta del tempio, i giudei insorsero e Archelao fece uccidere 3.000 giudei durante la Pasqua. Morirono molti di pellegrini che non c'entravano nulla con la rivolta. E così Giuseppe aveva ovviamente paura di un uomo così terribile, e scelse Nazareth in Giudea come luogo più sicuro, su indicazione dell'angelo. Sebbene Giuseppe avesse fatto tutte le considerazioni del caso, la sua scelta non fu così libera. Matteo afferma che quella scelta era un ennesimo adempimento di un'altra profezia. Infatti dice: venne ad abitare in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti, che egli sarebbe stato chiamato Nazareno. Qua il passo è molto complesso, perché non è citata la profezia né i profeti che l'hanno detto. Semplicemente Matteo dice che è stato detto dai profeti, ma questa profezia non compare nella scrittura. Nessun testo lo cita espressamente, nemmeno la letteratura apocrifa. Però è interessante che, se Matteo dice questa cosa qua, evidentemente al tempo di Matteo i lettori ebrei avrebbero compreso a cosa si stava riferendo nello specifico. Abbiamo molti altri esempi del fatto che c'è una conoscenza, in un certo modo, che supera lo scritto. In Giuda, versetti 14-15, Giuda cita una predicazione di Enoch che non è contenuta nel libro di Genesi. Atti capitolo 20, Paolo cita delle parole di Gesù che non sono contenute nei Vangeli. E Giovanni stesso scrive alla fine del Vangelo, nel capitolo 21, che Gesù ha fatto molte più cose di quelle che lui ha scritto, ovviamente, perché ha solo scritto alcune cose. Matteo dice che i profeti affermarono che il Messia sarebbe stato chiamato Nazareno. Perciò Giuseppe, di ritorno dall'Egitto, considerò quel luogo un posto sicuro nel quale non avrebbe corso pericoli. Nazareth distava circa 90 chilometri da Gerusalemme, era una città che non godeva di buona fama. Essere chiamato Nazareno era un titolo di scherno. Vi ricordate nel capitolo 1, quando Natanaele incontra Giuseppe, dice, quando incontra Gesù, dice, può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? E all'inizio la Chiesa fu chiamata in segno dispregiativo la setta dei Nazareni. Abitando a Nazareth, Gesù prese il nome di Nazareno, un titolo di disprezzo, in disprezzo che continuerà per tutta la sua vita. E infatti forse c'è un velato riferimento ad alcuni passaggi biblici di Isaia 53:3, dove dice che Gesù sarà un uomo disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Il Salmo 22, versetti 6 e 7 dice: ma io sono un verme e non un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me. L'adempimento era che Gesù sarebbe stato chiamato Nazareno, perciò un uomo disprezzato dal popolo che invece lo doveva accogliere. E sebbene doveva essere la luce per le nazioni, la venuta di Gesù nel mondo fu un segno anche della sua umiliazione. La sua venuta nel mondo poco considerata, la sua nascita oscura e poco stimata. Egli si svuotò di tutta la gloria e non rivendicò nessuna reputazione. Forse come figlio di Dio ci saremmo aspettati un glorioso cerimoniale per questo bambino con corone e scettri deposti ai suoi piedi. Questo era quello che aspettava Israele, ma questo non era il piano di Dio. Matteo ci mostra che Gesù, pur essendo il re dei re, venne al mondo in un contesto difficile, complesso e pericoloso, dove le tenebre sembrano avere la meglio sulla luce. Eppure la Scrittura mostra che tutto era secondo la volontà di Dio, annunciata secoli prima e messo per iscritto nelle Scritture. Matteo elenca profezie per dimostrare ai suoi lettori come la sovranità di Dio supera il rifiuto del mondo, come ogni cosa torni a gloria del suo nome, come il male anche può essere usato da Dio per i suoi insondabili scopi. Il legame infanzia di Cristo, Scrittura, dimostra che la mano di Dio è sul mondo. Quale sia stata la situazione che Gesù abbia dovuto affrontare, tutto, perché poi Matteo scriverà nella consapevolezza che Gesù è stato ucciso dagli ebrei, e nel controllo e nella volontà di Dio, tutto annunciato alla perfezione dalla Scrittura. Come abbiamo visto, l'intero capitolo è un intreccio complesso di misteriose verità. I magi, Erode, Giuseppe, Cesare Augusto, che ogni soggetto si muove come un soggetto libero, pensante, che prende reali decisioni e si assume le responsabilità. Eppure, al tempo stesso, essi non sono altri che inconsapevoli attori di una sceneggiatura scritta prima della fondazione del mondo. Possiamo semplicemente pronunciare le parole di Paolo per commentare questi fatti, quando Paolo in Romani 11:33 dice: «O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili sono le sue vie». Tutto appartiene a Dio e ancora oggi la Scrittura si sta adempiendo attraverso me e te. Spesso vediamo anche ostacoli nella nostra vita e sono reali. ma non sono una novità e non sono sfuggiti al controllo di Dio. Se nemmeno suo figlio è stato risparmiato da sofferenze e da pericoli, perché lo dovremmo essere noi che spesso raccogliamo invece il frutto del nostro peccato? Dio sa ogni cosa, conosce ogni particolare. La sua mano porta a compimento tutta la sua volontà. Riposiamo nel controllo e nel piano amorevole di Dio. E questo passo ci mostra come veramente, anche di fronte alla realtà più dura, Dio porta a compimento ogni cosa. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi perché è un passo molto complesso che ci mostra una grande sfida a conoscere quello che tu hai lasciato per iscritto in tutto l'Antico Testamento. E Signore, veramente è una meravigliosa verità vedere, Signore, che ogni periodo dell'infanzia di Gesù era nelle tue mani, che per quanto rifiutato, minacciato, Signore, tu lo hai protetto in maniera meravigliosa e hai annunciato quella protezione secoli prima, dimostrando a noi oggi che, Signore, tu sei nel controllo di ogni singola cosa, come sei nel controllo dei passeri che cadono e che è il conto dei nostri capelli. Ammente, Signore, nulla sfugge al tuo controllo. Signore, che queste verità possano aiutarci a guardare le nostre vite con la consapevolezza, Signore, che tu ci sei. Questo mondo che ci sembra che vada alla deriva, Signore, è una deriva sotto il tuo controllo, perché, Signore, tu hai un piano stabilito per ogni cosa. Vogliamo ringraziarti per tutto questo, in Cristo Gesù. Amen.
La settimana, giovedì, avremo studio preghiera alle 20:30 e vi ricordo che oggi è la prima domenica del mese, per cui c'è l'affitto per chi non ha ancora provveduto. E volevo salutarci con una preghiera per questa settimana che si sta avvicinando. Signore, vogliamo lodarti e adorarti per questo tempo che abbiamo potuto contemplarti, Signore, tramite la Tua parola, che abbiamo potuto ascoltare, Signore, questo piano Tuo, Signore, come si è perfettamente adempiuto, Signore, è veramente la Tua parola è affinata con il fuoco, Signore, perché è perfetta, Signore. Vogliamo ringraziarti per la Tua parola, vogliamo chiederti una benedizione per questa settimana, possiamo essere guidati dalla Tua parola, possiamo essere luce in questo mondo, Signore. E, Signore, ti prego anche per chi non c'è oggi, Tu conosci le vere motivazioni per cui mancano queste persone, ti chiedo di illuminare anche loro, Signore, e di stare vicino, di proteggerli. Nel nome di Gesù, amen. Buona settimana a tutti. Grazie.